Quindi nella fondazione Kant formula in tre modi l'imperativo categorico. Il primo, agisci solo secondo quella massima in forza della quale tu possa volere che essa diventi una legge universale. La massima è il principio soggettivo dell'azione, cioè il criterio, ispiratore. Che guida una determinata condotta e quindi che comporta una determinata azione. Dunque, agisci come se la massima della tua azione dovesse diventare per tuo volere legge universale della natura. E Kant fa alcuni esempi, tra i quali il seguente: un uomo per una serie di mali che hanno finito con lo ridurre alla disperazione risente un gran disgusto della vita e perciò ancora, è però ancora di tanto in possesso della sua ragione da potersi domandare se non sarebbe una violazione del dovere verso se stesso il togliersi la vita. Prova allora a vedere se la massima della sua azione potrebbe diventare una legge universale della natura. La sua massima sarebbe: per amore di me stesso, io stabilisco il principio di poter abbreviarmi la vita perché a prolungarla ho più da temerne mali che da sperarne soddisfazione. Ma questo principio dell'amore di sé può diventare una legge universale della natura? Kant osserva, si vede però subito che una natura, la cui legge sarebbe quella di distruggere la vita stessa, in forza di quello stesso sentimento fatto per potenziare la vita, sarebbe in contraddizione con se stessa e non potrebbe sussistere come natura. Perciò è in pieno contrasto col supremo principio del dovere. Un altro esempio è quello di un uomo che chiede un prestito e promette di restituirlo pur sapendo di non poterlo restituire. Un terzo è il caso di colui che, dotato di ingegno, preferisce poltrire e non far nulla. Il quarto è quello dell'uomo che non si scomoda per aiutare altri che vede in difficoltà. La massima in questi casi è sempre l'egoismo, l'amore di sé, e Kant cerca di dimostrare che essa non è universalizzabile. Una seconda formulazione dell'imperativo è: agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre come fine, mai soltanto come mezzo, se ne è già parlato. La terza formulazione è: agire in modo che la volontà possa, in forza della sua massima, considerare se stessa come istituente una legislazione universale. Terza formulazione è abbastanza analoga alla prima, mette in rilievo l'autonomia della volontà. Questo però non vuole significare che la volontà, secondo Kant, decreti arbitrariamente la legge. Vuol dire che la legge morale esprime la natura stessa della volontà, non conosciuta in sé, certo, perché conoscere la natura in sé noumenica della volontà è scientificamente impossibile, ma sicuramente in sé data come intelligibile, come un dato di fatto. L'autonomia stabilisce che la legge non è data dal di fuori alla ragione, né da un impulso, né da un padrone. Infine, nella terza parte della fondazione, Kant risponde al problema della possibilità, delle condizioni di possibilità di un imperativo categorico. Arriviamo dunque alla ragion pratica vera e propria, alla critica della ragion pratica. Il problema non è solo come sia possibile un imperativo categorico, ma anche se esso sia possibile. Tutti i discorsi precedenti, infatti, erano ancora basati sull'ipotesi che se un imperativo categorico fosse possibile, esso dovrebbe avere i caratteri che abbiamo enumerato. Ora, la condizione perché sia possibile un imperativo categorico è che la volontà sia libera. E questo è il punto in cui la fondazione della metafisica dei costumi differisce dalla successiva critica della ragion pratica. Nella fondazione, infatti, Kant tenta di dimostrare che l'uomo, o meglio ogni essere ragionevole, è libero. E la dimostrazione, che però poi è lasciata cadere nella critica, è la seguente: l'uomo trova in sé realmente una facoltà per la quale si distingue da tutte le altre cose, anzi, si distingue anche da sé in quanto affetto da oggetti, passivo rispetto agli oggetti, e questa è la ragione. Quindi l'uomo coglie in se stesso, dobbiamo ammettere che Kant in qualche modo fa sì che l'uomo scopra in se stesso una differenza metafisica, il che poi, per l'appunto, nella critica della ragion pratica lascerà cadere questa dimostrazione, risulta precluso dai risultati della critica della ragion pura, e questa differenza sarebbe la ragione. È vero che Kant dice che questa ragione, come pura attività, è superiore anche all'intelletto, cioè insiste sul fatto che l'uomo scopre l'attività razionale e non la natura razionale, però effettivamente il discorso è molto problematico. Ciò significherebbe che, in quanto dotato di ragione, l'uomo appartiene al mondo intelligibile, noumenico, perciò è sottratto al determinismo, il determinismo che è la legge del mondo fisico, del mondo fenomenico, e l'uomo è libero. Questa dimostrazione però verrà cancellata dall'opera successiva.